Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci 3316214103, dove potete mandarci messaggi durante la puntata con Telegram, WhatsApp o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it se volete mandarci una mail durante la diretta. In altri momenti scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo. Antonio Serra ci raggiungerà più tardi per la rubrica di fumetti. Andremo al Teatro Carcano, dove Mauro Berruto sarà protagonista di uno degli appuntamenti di Follow the Monday, dedicato a storie olimpiche, data la giornata di quest'oggi in cui di Olimpiadi parleremo molto e sulle quali ironizzeremo anche molto, per fortuna. Kirill Serebrennikov, la scomparsa di Josef Mengele, il film nelle sale in questi giorni, l'intervista di Barbara Sorrentini. Nella prima parte Tiziana Ricci ci porta in mostra Palazzo Citerio per Giovanni Gastaldi, Rewind, mostra che inaugura in questi giorni. Sentiremo Alessandro Braga in un collegamento di nuovo dedicato alle Olimpiadi, perché la fiamma olimpica che già viaggiava per Milano ieri è ancora in viaggio in vista poi delle accensioni dei bracieri. E poi invece il nostro primo ospite è dedicato a qualcosa che ha molto a che fare con uno degli elementi che caratterizzano qualunque Olimpiade invernale. I cambiamenti climatici, la neve che scompare, i ghiacciai che si sciolgono e un continente che adesso fa gola a moltissime persone, non solo in quanto persone, in quanto economisti, altri personaggi e altre situazioni, ma anche a intere nazioni e governi, come ben sappiamo, insomma, ne parliamo quotidianamente. Ma The Passenger, la celebre pubblicazione di Perborea dedicata alle diversi luoghi del mondo con tanti contributi, nel suo ultimo numero è proprio dedicata all'Artico, di cui parlavo un attimo fa, attraverso tanti sguardi che ce lo fanno comprendere molto meglio, perché forse tutto sommato ne sappiamo ancora molto poco. E allora, per farci introdurre questo numero di The Passenger, noi siamo collegati, e lo ringrazio per l'attesa, con Tommaso Biancardi, editor di The Passenger. Buongiorno.
Buongiorno, Ira.
Grazie, so che è a Istanbul e insomma grazie per essere con noi in un luogo diverso dall'Artico, ma insomma anche quello estremamente centrale nella nostra nella geopolitica di questi tempi. Dunque, dicevamo, come è organizzato il numero di The Passenger dedicato all'Artico?
Dunque, abbiamo provato a raccogliere voci, racconti e storie da varie parti dell'Artico, quindi da, cioè proprio geograficamente facendo il giro dalla Scandinavia alla Russia, all'Alaska, al Canada, la Groenlandia ovviamente molto importante, e anche territori più piccoli come le isole Svalbard norvegesi piuttosto che le isole Faroe. Quindi abbiamo cercato di fare una panoramica, come dire, e per da ogni posto ci affrontiamo un tema diverso, che sia lo scioglimento del permafrost in Russia piuttosto che lo stato dell'orso polare alle isole Svalbard, i salmoni che scompaiono dal fiume Yukon in Alaska. Insomma, è un giro sia geografico che tematico.
Ecco, chiarissimo. Tra l'altro io l'ho già letto, l'ho insomma guardato, immagini straordinarie. Io dei molti luoghi che vengono raccontati sono stata alle Faroe, che appunto sono un luogo battuto dai venti in mezzo al mare, ma che possono benissimo essere, come tutti i luoghi qui descritti attraverso le testimonianze e gli scritti inseriti in questo numero di The Passenger, un punto di riferimento per comprendere meglio davvero tante realtà. Per esempio, alle Faroe, a casa in casa è il titolo, no, del contributo. Vogliamo raccontare quello, per fare un esempio?
Sì, certo. Dunque, il contributo è di un scrittore giornalista norvegese che è nato e cresciuto a Kirkenes, proprio nel nord-nord della Norvegia, al confine con la Russia. E racconta in questo articolo, che è forse il più divertente che c'è, diciamo, racconta della sua visita alle isole Faroe e di come si sente a casa, nel senso che tutto quello che è a nord, dal nord del mondo, diciamo, condivide un certo spirito, sia nei paesaggi sia proprio nelle persone che ci vivono. E quindi lui, in visita al festival letterario di Tórshavn, la capitale, va in giro con un autonoleggio, guardandosi intorno e trovando storie che si ricollegano sia alla sua vita, alla sua infanzia, ma proprio a tutto quello che circonda il mare del nord, e quindi quello che si avvicina insomma al circolo polare artico.
E poi, come si diceva, insomma, si viaggia molto, si viaggia a bordo di navi rompighiaccio, si viaggia in Groenlandia, in Russia, in Svezia, e poi ancora in Alaska, o comunque nello Yukon fra Canada ed Alaska, in Norvegia, alle isole Svalbard, si incontrano cani, orsi polari, e ovviamente si parla molto spesso trasversalmente del cambiamento climatico, delle nuove rotte commerciali, insomma luci ed ombre, no?
Sì, diciamo che il cambiamento climatico è il punto di partenza più o meno, cioè appunto diretto,
di quasi tutti i contributi,
di tutte le storie, esatto, di tutti i contenuti, perché il ghiaccio che si scioglie nell'Artico è la storia principale, che noi non tocchiamo direttamente con un articolo, diciamo, scientifico su quello, ma vediamo cosa sono le conseguenze, quindi le conseguenze su rotte commerciali e cosa vuol dire avere poter attraversare l'Artico. Adesso non si può ancora esattamente in questo modo, però nel futuro si pensa che si potrà molto facilmente tagliare 2 settimane di viaggio dalla tipica rotta che porta dall'Europa all'Asia orientale, per esempio. Quindi cosa vuol dire questo? Cosa fanno le grandi potenze per assicurarsi di avere una fetta di questo commercio? Ma anche il ghiaccio che si scioglie rivela anche nuove risorse minerarie, risorse fossili, e quindi c'è tutta una gara a accaparrarsi quanto più possibile, con però appunto delle difficoltà. Per esempio, per gli Stati Uniti la grande difficoltà, anche senza stare a sentire Trump, è che non hanno navi rompighiaccio, ne hanno solo 2, mentre la flotta russa è sulle decine e decine, forse 60 se non ricordo male. Quindi ci sono vari problemi problemi di vario tipo per tutti gli stati che circondano questo nuovo mondo che si sta scoprendo. Ci sono anche opportunità, perché forse proprio non sopra il circolo polare artico, ma nelle regioni subartiche il cambiamento climatico porta anche nuove terre coltivabili, e Russia e Canada, che hanno immensità di queste terre, potrebbero diventare, anzi molto probabilmente diventeranno, grandi potenze agricole. Cioè, la Russia lo è già, il Canada meno, ma insomma tutte queste nuove terre coltivabili sono terre benedette in qualche modo dal cambiamento climatico.
Bisogna poi vedere come il pianeta reagirà, insomma, alla perdita, esatto, dei ghiacci eterni, ma di questo appunto si parla abbondantemente nel numero di The Passenger dedicato all'Artico. Allora, io naturalmente vi suggerisco di leggerlo come abbiamo fatto noi, naturalmente ringrazio e auguro un buon lavoro a Tommaso Biancardi, editor di The Passenger.
Mille.
A risentirci.
Arrivederci, grazie.
A risentirci. E a questo punto invece passiamo con un balzo anche attraverso la geografia, dall'Artico fino a Piazza della Scala, più o meno, dove c'è Alessandro Braga. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno Ira, buongiorno.
La Fiaccola.
La Fiaccola. La Fiaccola è a un centinaio di metri da me in questo momento e tra pochi minuti dovrebbe entrare in Piazza della Scala. Una Fiaccola che ha iniziato il suo ultimo tragitto, ultima giornata di percorso, che finirà questa sera, prima a San Siro per la cerimonia inaugurale, poi all'Arco della Pace per
l'accensione del bracerone.
L'accensione del braciere in contemporanea con la piazza centrale di Cortina. Dicevo, ha iniziato questa mattina la sua ultima giornata in zona Bicocca e andando all'inizio un passo abbastanza spedito, devo dire, sta attraversando le vie della città. Adesso siamo proprio al centro, siamo a pochissime 200-300 metri da Piazza della Scala, poi finirà in Piazza Gaulenti, ancora altro luogo simbolico, emblematico della nuova Milano, diciamo così, per poi appunto continuare stazione centrale, eccetera eccetera. Farà anche un percorso acquatico, quando a metà pomeriggio intorno alle 3 sarà indarsene, farà un pezzo di tragitto su un'imbarcazione proprio lì sul naviglio. Devo dire che c'è tanta gente attorno alla destra e alla sinistra delle strade.
Ci sono i bambini con le trombette?
Senza trombette, ma tanti bambini.
Ah no, perché ieri sul percorso di ieri, è capitata anche dalle parti dove mi trovavo io, c'era una gran lamentela per bambini con trombette che avevano iniziato a suonare 4 ore prima che la torcia passasse.
No, fortunatamente le trombette non c'erano, c'erano purtroppo tra tanti bambini che erano
quello...
la famiglia
è bello.
Passaggio della Fiaccola. Ci sta, insomma, una delle polemiche che c'è stata nei giorni scorsi era proprio la chiusura delle scuole all'interno della circonvallazione,
certo,
di Milano, e invece diciamo che per le famiglie è stata un'occasione di festa in qualche modo per guardare il passaggio della Fiaccola Olimpica. C'erano anche delle scolaresche un po' organizzate, vedevo 2 o 3 adulti con una ventina, trentina di ragazzi, diciamo delle superiori, probabilmente professori e professoresse, si sono organizzati anche in una giornata di chiusura delle scuole per fare una mezza giornata di educazione civica in qualche modo, qualcosa del genere. Ecco, forse sentite in sottofondo gli applausi.
Dai, facci la cronaca in diretta.
È uno scambio di Fiaccola, nel senso che arriva la Fiaccola Olimpica accesa, c'è il pedoforo successivo che aspetta con un altro.
Lo riconosci? Sai chi è?
Viene l'accensione. No, devo dire che è stata una decisione questa dell'organizzazione fin dall'inizio di fare dei tragitti brevissimi, di permettere anche a illustri sconosciuti di fare quei 100, 150, 200 metri di percorso. E quindi lo raccontavo in uno dei collegamenti precedenti con Massimo Bacchetta, a un certo punto zona Scalo Farini c'erano amici e familiari del pedoforo del momento che urlava bravo Gigi, era un signore di 60 anni,
vabbè, ma questo
pur ascoltando, che portava per il suo pezzettino la Fiaccola. Quindi diciamo che si intervallano pedofori più o meno famosi, comunque atleti di discipline olimpiche invernali, a comuni cittadini e cittadine che sono stati invitati a fare il loro pezzettino.
Allora, io ne approfitto, ma insomma, che reazioni hai visto? C'è il passaggio e poi adesso sta già andando verso un'altra direzione, la torcia, non la vedi già più?
No, continuo a vederla. Io sono una ventina di metri avanti dalla torcia che si sta avvicinando a me e sta per svoltare in Via Verdi per entrare finalmente in Piazza della Scala, per poi, dicevo, andare in Gaulenti. Doveva essere in Gaulenti più o meno a quest'ora, le 11.45, 11.47, un po' in ritardo. Però
sei circondato da colleghi oppure ci sono anche spettatori e spettatrici?
No, ci sono spettatori e spettatrici.
Vuoi chiedere qualcosa a qualcuno in chiusura della nostra... banalmente, insomma.
Ma sono tutti col telefono in mano, alzato a filmare. Questa è proprio l'immagine emblematica di questo passaggio della fiamma olimpica.
Quindi non li vogliamo disturbare?
No, stanno proprio tutti filmando, perché adesso proprio qui davanti a me la fiaccola olimpica, la sedofora sta passando, è una donna, una giovane donna, che sta passando circondata poi da tutti i volontari con il loro cappellino bianco, maglietta, giubbotto bianco, e attorno appunto invece le persone che filmano, cercano di farsi selfie, fotografie per questo momento che considerano unico. Poche centinaia, 150-200 metri avanti c'è la parte più brutta invece, che vale la pena però raccontare, del percorso della fiaccola, ossia i furgoncini delle due main sponsor dei giochi olimpici, Coca-Cola
e
alla faccia della sostenibilità. Lo abbiamo raccontato più e più volte che doveva essere un qualche modo l'emblema di questi giochi olimpici, che sparano musica altissima e sembrano un Super Bowl in piccolissimo e molto provinciale, diciamo, come situazione, ecco.
Ma anche con uno straordinario scollamento dai nostri tempi così seri e così preoccupanti, insomma, no? Cioè magari un po' più di sobrietà avrebbe giovato. Allora, ancora una cosa, Alessandro Braga in diretta da uno dei punti dove passa la fiamma olimpica, che poi entro stasera accenderà i bracieri, almeno quelli milanesi, il braciere quello milanese, all'Arco della Pace, prima dell'inizio in contemporanea con l'inizio della cerimonia a San Siro. Noi poi vi riassumiamo tutto quello che Radio Popolare fa e farà nel periodo olimpico, a partire dalla diretta della cerimonia che sarà a cura di Disma e Alone, con una speciale puntata stasera di Poveri d'un pezzo. Ma volevo chiederti una cosa riguardo alla manifestazione che domani si terrà a Milano e che commemora i 500 larici abbattuti per creare la pista di bob a Cortina. La seguiremo, vero?
Domani pomeriggio seguiremo la manifestazione, sì, è l'appuntamento in Piazza Medaglie d'Oro alle 15 e sarà seguita da Radio Popolare con delle finestre, comunque con dei servizi, sì, seguiremo tutto, così come questa mattina Martino Fiume, un altro degli inviati della mattinata di Radio Popolare, ha seguito le proteste di studenti e studentesse in Piazza Leonardo da Vinci, e oggi pomeriggio ci sarà invece la passeggiata antiolimpica nel quadrilatero delle case popolari di San Siro, proprio poco prima dell'inizio della cerimonia ufficiale di inaugurazione.
Devo dire che la creatività che è stata anche espressa da alcuni eventi culturali che sono stati organizzati in concomitanza con le Olimpiadi si è molto espressa nelle manifestazioni, diciamo, di dissenso o comunque di critica, perché anche la definizione del nuovo CIO, cioè Comitato Insostenibili Olimpiadi, devo dire che la trovo.
Che stamattina ha occupato il Palasciarpo, il famoso Palasciarpo, ecco, abbandonato da anni, e per tre giorni tornerà a vita per una tre giorni appunto di sport, musica e cultura dal basso, proprio delle anti-olimpiadi in qualche modo.
Che si terranno, ricordiamolo?
Le olimpiadi.
Che si terranno?
Da oggi l'occupazione fino a domenica.
Sempre il Palasciarpo.
Al Palasciarpo, occupato da stamattina fino a domenica.
Perché appunto, essendo in disarmo da molto tempo, era un luogo che poteva essere riqualificato e dovrebbe essere riqualificato. Grazie mille Alessandro Braga anche per tutte queste informazioni. Restate all'ascolto di Radio Popolare, noi vi raccontiamo le Olimpiadi come nessun altro. A risentirci, ciao!
Ciao!
Thank you. Giovanni Gastel, Rewind, a distanza di qualche anno dalla scomparsa di questo celebre fotografo, la mostra Palazzo Citterio a Milano rende omaggio a un protagonista della fotografia contemporanea. 250 immagini che ripercorrono la sua intera carriera. Il servizio di Tiziana Ricci.
Nel 2016 si tenne una mostra storica curata da Germano Celant a Palazzo della Ragione di Milano. Una mostra che si poteva definire un grande ritratto di Giovanni Gastel, grande fotografo, classe 55, ma non solo fotografo, anche poeta. Con le sue fotografie di famiglia, la famiglia Visconti, suo zio era Luchino Visconti, libri, macchine fotografiche, le maggiori riviste per cui aveva lavorato, Donna, Vogue, Mondo Uomo, La Moda, lo Still Life. In quell'occasione l'abbiamo intervistato. Gastel non fotografa la realtà, ma la crea, come ci ha detto lui stesso.
Io, se compio un atto creativo, soprattutto fotografare, ma anche scrivere una poesia, sto subito meglio. Se non lo faccio, dopo un po' vado in fibrillazione e non sto bene. Quindi, entro certi limiti, cosa sarà poi il prodotto? Lo decideranno gli altri, insomma.
Quindi è il processo creativo quello che conta.
Assolutamente, io ne ho necessità fisica. Perché se mi togli la macchina fotografica, subito piglio una penna e comincio a scrivere poesia o... Insomma, è un'esigenza. Sì. Credo che creare dovrebbe essere sempre uno stato di necessità più che un atto di volontà.
Qual è la parte del suo lavoro che preferisce? Qui c'è still life, moda.
Senti, io amo proprio fotografare, per cui alla fine, dato che spezzo molto il tempo e penso che la foto di oggi sia l'unica occasione che ho, alla fine non mi cambia tanto se è una top model, un sasso, capisci, una penna. Io devo fare la foto più bella che riesco e dare anche un po' di racconto di me dentro quella foto.
Giovanni Gastel ci ha lasciato nel 2021 prematuramente. A distanza di 4 anni, un'altra bella e ampia mostra a Palazzo Citterio ci racconta di lui, del fotografo ma anche del poeta e dell'uomo. L'ha curata Uberto Frigerio, che è stato il suo assistente e amico per una vita intera.
Lei l'ha conosciuto Gastel?
Ci ha lavorato. Per tutta la vita. Ci siamo conosciuti che eravamo bambini addirittura. Andavamo a giocare a tennis da 10 anni. Appassionati entrambi casualmente di fotografia, quando lui apre il primo studio in via Mascagni nel 77, ci siamo incontrati. Lui: ma tu non hai voglia di venire a fare l'assistente perché stavo iniziando? Così, cosa? Gli ho detto: ma volentieri, era il mio hobby la fotografia, per cui abbiamo iniziato questa cavalcata all'inizio molto così, da ragazzini, cioè a 20 anni, per cui, e poi pian piano invece poi è andata avanti.
È diventata una cosa seria, più impegnativa.
È una cosa seria che nessuno si aspettava, sinceramente. Compresi i familiari miei e di Giovanni.
Mi diceva che questo percorso, oltre a mostrare diciamo il talento e la carriera di Gastel, è qualcosa di più anche.
È un tentativo di raccontare, oltre al fotografo, che molti già conoscono, anche un po' di più l'uomo a tutto tondo, con le sue caratteristiche, con il suo amore per la poesia, con la sua empatia, per cui cercare di aggiungere un po' di emozione a questo percorso, che è l'obiettivo che mi sono posto fin dall'inizio. Essendo chi ha costruito questa mostra è un team di persone che hanno lavorato con lui, che lo conoscevano bene, praticamente tutti, alcuni di più, altri di meno, ma tutti lo conoscevano, per cui inevitabilmente una componente emotiva era
presente.
Non può non esserci.
Poi chi l'ha conosciuto sa bene che tipo di persona era, no? Anch'io ho avuto l'occasione di intervistarlo diverse volte e avevo l'impressione, a parte il talento dal punto di vista professionale, ma umanamente una persona gentilissima, delicata, dolcissima.
Un'empatia straordinaria.
Questo percorso è tematico, vero?
Il percorso è un po' tematico, è fatto con delle sale tematiche che hanno, come dire, perché ultimamente Giovanni aveva fatto una mostra di ritratti che era andato al Maxi a Roma in triennale a Milano.
A Milano, sì.
E in questo progetto abbiamo voluto un po' distanziarci da quel mondo e raccontare un po' tutta la sua storia. fotografica, sì. Per questo il titolo Rewind, cioè come un nastro che si riavvolge, come rivedere le tappe, come ripercorrere un percorso creativo che lui ha perseguito tutta la vita. Per cui ci sono dei temi che hanno contraddistinto Giovanni, ci sono dei Polaroid 20-25, ci sono degli still life, ci sono dei ritratti, ci sono delle foto fatte per la moda. Non è cronologica, ma è un po' a tema.
Cos'è che gli piaceva di più fotografare? Ritratti, allora, moda, donne?
Credo che dipenda dal periodo della sua attività, nel senso che negli ultimi anni sicuramente si è dedicato molto al ritratto, cosa che non aveva fatto negli anni precedenti, e appunto a queste opere di fantasia pura, di libertà assoluta, di suoi sogni, non so come definirli. Poi in altri momenti invece lui è sempre stato molto legato per esempio alle nature morte, agli still life. C'è una stanza di là con una sua frase che dice: io ho cercato tutta la vita di dare vita agli oggetti, di dare vita agli stilavi, che proprio vuol dire senza vita, cioè per cui è nature ferme, nature morte.
No? Ha lavorato per riviste importanti lui, eh?
Io qui ho fatto, cioè, sono quarantina di solo copertine che ho fatto lui, cioè io non ho aggiunto altro di quello che dei suoi successi, ho messo solo una fila di copertine, punto.
Se lei dovesse spiegare a un ragazzo giovane che non lo conosce bene, com'era? Che tipo di fotografo era secondo lei?
Come persona o come fotografo? Come persona.
È possibile scindere?
Sì e no. Come persona, lui si definiva un malinconico che ride sempre. E io trovo che noi abbiamo, è una frase che noi abbiamo messo nel video, e credo che lo descriva abbastanza bene, perché era profondamente malinconico, però facevamo delle risate in studio indimenticabili.
Giovanni Gastel, Rewind, il servizio di Tiziana Ricci, che documenta come a distanza da qualche anno dalla scomparsa del celebre fotografo ci sia una mostra che appunto rende omaggio proprio a partire da questi giorni a Palazzo Citterio a Milano a questo protagonista della fotografia contemporanea, con 250 immagini che ripercorrono la sua carriera. Noi siamo quasi arrivati al momento della pubblicità, dopodiché avremo ancora tante voci e tanti ospiti. Io vi ricordo, come accennavamo con Alessandro Braga, che era collegato con noi dai pressi di Piazza della Scala, per raccontarci un pezzetto del percorso della fiamma olimpica che alla fine di questa giornata arriverà in concomitanza con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro, arriverà all'Arco della Pace e accenderà il braciere che ha un gemello a Cortina, l'altra località appunto delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. E abbiamo anche raccontato molti degli appuntamenti alternativi alle Olimpiadi, chiamiamoli così, che sono appunto manifestazioni, occupazioni, anti-Olimpiadi e una serie di appuntamenti, oltre a quelli che in parte vi avevamo già accennato. Infatti venerdì 6, quest'oggi insomma, ci sarà la diretta della cerimonia d'apertura con Poveri d'un pezzo, un titolo degno insomma di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza, che condurranno questa diretta. Poi ci sarà una fascia quotidiana dalle 17 alle 18 proprio dedicata alle Olimpiadi. Highlights sarà in formato extra large di un'ora sabato pomeriggio, proprio visto che siamo in periodo olimpico, e anche Sud de Dos diventerà She de Dos per raccontare la domenica sera la sua versione delle Olimpiadi. E naturalmente insomma Metro Regione ed M7 con molti dei nostri giovani collaboratori che racconteranno come la città vive l'evento, dall'afflusso dei turisti alle manifestazioni di protesta, dal grado di coinvolgimento dei milanesi all'organizzazione logistica, l'impatto di costi e di paesaggio, anche in termini di montagna, e naturalmente anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici saranno protagonista delle nostre fasce dedicate all'Olimpiade. Pubblicità, torniamo fra poco. Thank you. Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Adesso lasciamo un po' i temi e le informazioni relative alla giornata d'apertura delle Olimpiadi e vi parliamo di un film nelle sale in questi giorni, La scomparsa di Josef Mengele, diretto da Kirill Serebrennikov, interpretato da August Diehl, un film biografico che racconta la fuga in Sud America del medico nazista di Auschwitz, L'angelo della morte, tratto dal romanzo di Olivier Ghez. Il film segue la latitanza del criminale fra Argentina, Paraguay, Brasile, fino alla sua morte, esplorando la sua psiche, la rete di protezione che lo ha circondato. L'intervista a Kirill Serebrennikov di Barbara Sorrentini.
Perché ha deciso di raccontare la figura di Mengele un po' prendendo spunto anche dal libro di Oliver Goetz e da sicuramente altre documentazioni storiche? Qual è stato appunto la spinta e il motore per descrivere questo personaggio e raccontare il contesto della sua scomparsa, della sua sparizione e il nascondersi in Latino America una volta finita la guerra?
Когда мне предложили поработать над экранизацией книги Оливье Гезе, я в целом соглашаюсь.
Quando mi hanno proposto di lavorare per portare sullo schermo il libro di Olivier Ghez, ho dato il mio pieno consenso, però non ero sicuro di quale approccio adottare, perché mi sembrava che questa fosse una storia, un tipo di storia che era già stata raccontata molte volte. Quando invece la guerra da un elemento astratto è diventata qualcosa di concreto, qualcosa di reale con l'aggressione russa contro l'Ucraina, allora ho capito che tipo di storia sarebbe stata.
Стало понятно, про что этот фильм может быть. Потому что одно дело...
Perché una cosa è conoscere la storia della Seconda Guerra Mondiale, un'altra cosa invece quando la guerra è qualcosa di vicino a te personalmente.
Мне захотелось рассказать про то, как война может превратить...
Volevo raccontare come la guerra può portare alla scomparsa, alla sparizione dell'umanità e dell'anima umana sotto l'influenza di idee odiose che odiano l'uomo.
Идея расчеловечивания, то есть превращение человека во что-то другое, обращение к его...
L'idea della disumanizzazione, della trasformazione dell'uomo in qualcosa di diverso, il fare appello ai suoi istinti più bassi, alla sua essenza animale, la sua essenza più oscura, questa è l'essenza della guerra stessa.
Поэтому вот это послевоенное время, оно обычно связано в нашем сознании с восстановлением домов.
Spesso quando si pensa al dopoguerra, al periodo del dopoguerra, è qualcosa che colleghiamo alla ricostruzione degli edifici, delle case, invece non è così, servono decenni, interi decenni, perché le persone recuperino la propria umanità e tornino a quello che costituisce la base di questa umanità.
Ну, в данном случае герой этого фильма, доктор Менгеле.
Per il protagonista del mio film, per Mengele, questa essenza fondamentale, basilare dell'uomo è quella di una bestia, quella di un aggressore, di qualcuno che ha il diritto di distruggere la vita degli altri. E lui vive con questa certezza anche dopo la guerra e non vediamo dei veri cambiamenti in lui. E quello che volevo era dunque... ritenuto che fosse importante mostrare che questa persona da dentro, in modo che lo spettatore si sentisse come nella sua pelle.
У нас много фильмов, и мы знаем эти все прекрасные фильмы, где
Abbiamo moltissimi film meravigliosi che mostrano, ad esempio, la Seconda Guerra Mondiale in particolare dal punto di vista delle vittime. Invece è raro che si parli della prospettiva che viene dall'altro lato. E c'è un altro libro che mi è molto piaciuto, che mi ha molto influenzato, che è Le Benevole di Jonathan Little, che mi ha proprio dato l'idea di mettere la telecamera nella testa del criminale.
Голову самого Менгеле, за это я очень благодарен Литл.
Dal film esce tutta la mostruosità della storia che si ripete: Gaza, l'Ucraina, l'Iran, gli Stati Uniti, le invasioni, i genocidi. Tutto questo immagino che faccia parte anche del voler raccontare, lo stava già accennando, comunque tutto questo è molto evidente, le sue scelte anche stilistiche fanno uscire questi argomenti, questi aspetti.
Я надеюсь, что есть повод поразмышлять на эту тему.
Io spero che il film dia degli spunti di riflessione su questo. Naturalmente il film non parla e non può parlare in modo diretto di quello che accade oggi. Non potevamo neanche sapere, quando abbiamo fatto questo film, che negli Stati Uniti ci sarebbe stata una sola persona che vuole prendersi la Groenlandia, era inimmaginabile. Però sì, le riflessioni su questo sono importanti e il film vuole far riflettere su come il male insiste sulla sua natura, come diventa normalizzato. Mi è piaciuto il fatto che lei abbia parlato appunto di questa normalizzazione, banalizzazione del male, che è qualcosa che vediamo oggi, secondo me è il pericolo più grande.
Да, нормальное зло. Вот нормальное зло, которое стало сегодня, ну, так сказать, естественностью, естественной. Вот это самая главная опасность.
Volevo fare una domanda sul rapporto che ha ricreato tra padre e figlio. È veramente agghiacciante.
Сына убивает и уничтожает правда, которую он видит. Наверное, сын хотел...
Nel film il figlio, a mio parere, è distrutto, devastato dalle verità che ascolta, nel senso che lui vorrebbe ricevere risposte diverse alla sua domanda che fa al padre: cosa hai fatto ad Auschwitz? E questo episodio del figlio, che nel libro era solo una piccola parte, una linea in un certo senso secondaria, nel film diventa molto importante, diventa la base di tutto. Perché? Perché io penso che noi viviamo in un mondo, nel mondo dei nostri padri e dei nostri nonni, questi padri o addirittura nonni, questi vecchi che stanno dividendo il mondo, la carta del mondo, che vorrebbero vivere per sempre, che vogliono distruggere il diritto internazionale, che vogliono creare nuove leggi, e noi siamo costretti a vivere di nuovo una vita secondo le regole stabilite da questi vecchi, regole terribili, atroci. E come il figlio fa delle domande al padre, anche noi poniamo delle domande ai nostri padri e ai nostri nonni e gli chiediamo come e perché hanno creato un mondo così ingiusto che noi dobbiamo ricostruire.
Как они умудрились построить нам такой несовершенный и такой чудовищно несправедливый мир, который нам теперь нужно переделывать.
Tornando alle ricerche storiche, oltre ai libri, ci sono anche alcuni dettagli sulla persona poco conosciuti. Dove li ha trovati?
Работал я в это над всем этим с ощущением паники, потому что это первый мой фильм.
Io ho lavorato con una sensazione costante di panico, perché era il primo film che ho fatto in una lingua che non conosco bene, nel senso che il tedesco lo capisco, un po' lo parlo, però non è una lingua che conosco bene. Era un film che parlava di persone e di storie di cui non ho una conoscenza personale, che non toccano me personalmente, anche se sì, ho dei legami con queste storie. E quindi sentivo un panico costante, nel senso che volevo capire, ad esempio, quando Mengele torna nella sua città natale, va a trovare il padre, quali sono i bicchieri che sarebbero stati sul tavolo, come sono fatte le forchette, come sono fatte le prese elettriche, oppure qual era l'uniforme indossata davvero ad Auschwitz, o in Sud America negli anni 70, che vestiti si portavano, come erano fatti i televisori e così via. Quindi ho vissuto in una sensazione costante di panico, perché volevo creare un mondo che fosse veritiero, realistico, e dunque ci sono state moltissime ricerche da parte mia, ma anche da parte di tutto il gruppo che mi ha accompagnato, tutta la squadra, e ho anche condotto circa un centinaio di interviste a tedeschi che mi hanno raccontato le storie delle loro famiglie. È stata un'esperienza da un lato terrificante, ma dall'altro molto interessante.
Pomimo всего прочего, я сделал около 100 interview с немцами, которые мне рассказывали историю своих семей. И вот это было очень увлекательное и в чем-то даже страшное приключение.
Come mai hai scelto di fare il film in bianco e nero? Ovviamente il risultato è molto forte. E perché alcune scene a colori, quelle più difficili da guardare?
Потому что эти сцены, здесь ответ очень простой. Эти сцены film идет от имени героя.
La risposta è molto semplice. Il film è girato dal punto di vista del protagonista e per il protagonista il periodo che ha trascorso lavorando ad Auschwitz è stato il periodo più felice della sua vita, il periodo in cui era giovane, era l'apice della sua carriera, aveva una moglie, era appena nato suo figlio. Invece gli anni dopo la guerra sono stati per lui una sorta di film noir, un horror, un film di spionaggio in cui era sempre in attesa che di venire attaccato dagli ebrei o da altri nemici.
Lei ha lasciato la Russia. Come vive fuori dal suo paese e fare cinema, insomma, i suoi film escono in Russia, insomma, com'è il rapporto oggi con la sua terra d'origine?
Ну вот у меня знакомые родились в Неаполе, а сейчас живут в Риме. Ну то есть люди, вообще мы все уезжаем туда, где нам может быть лучше.
Io ho lasciato il paese per la cui cultura lavoravo, nei cui teatri ho lavorato per molti anni, ho lasciato il teatro agli spettatori del mio teatro a Mosca, che è stato poi chiuso dalle autorità. E perché l'ho fatto? Perché non mi sentivo più bene in quelle condizioni, in quell'ambiente, e con la guerra la situazione era peggiorata radicalmente. Non volevo più associarmi, essere associato a un paese che oggi, ogni giorno, lancia bombe sulle città del paese vicino, l'Ucraina. E quindi ora mi trovo a vivere in un luogo nuovo, creo nuove relazioni, imparo nuove lingue e tutto questo da un lato è molto interessante, rende la vita più interessante. È una strana forma di felicità, perché da un lato io sono felice perché sto imparando a conoscere una nuova realtà, ma c'è anche un po' di amarezza per quello che sta accadendo nel mio paese, che è un paese che non riconosco più.
Это делает жизнь интереснее. Это странная форма, это очень странная форма счастья. То есть я чувствую себя счастливым от обретения новой реальности, от узнавания новой реальности. Но это счастье, конечно, с горечью от того, что происходит с моей страной, которую я уже практически совсем не понимаю.
So che questo film non ha avuto finanziamenti tedeschi, così come era successo per la zona di interesse. Sembra che questa storia la si voglia dimenticare o forse non si voglia più associare il cinema a questi temi. Cosa ne pensa?
Ну, так же, как и зона интересов, он сказал. Да.
Penso che la Germania, che queste persone vorrebbero che la Germania non fosse più associata con questi temi e quindi cercano di distanziarsi da tutti i film come il mio, come la zona di interesse, che parlano dell'Olocausto, che parlano dei criminali nazisti. Vorrebbero che la Germania fosse conosciuta nel mondo anche attraverso i film per ragioni diverse. D'altro canto però tutti gli attori tedeschi che conosco, i miei amici, vengono sempre presi per il ruolo, per fare il ruolo dei nazisti, quindi mi raccontano magari con un sospiro, sì, mi fanno fare di nuovo il nazista. In questo senso l'inerzia della storia è qualcosa di difficile da superare.
Все-таки шлейф истории трудно, инерцию истории трудно преодолеть.
Кирилл Серебренников, regista di La scomparsa di Josef Mengele, nelle sale in questi giorni, l'intervista di Barbara Sorrentini. E adesso parliamo invece di uno dei Follow the Monday, le serate che il Teatro Carcano organizza e che sono serate speciali, incontri, reading, recital, sul pensiero libero. Il prossimo appuntamento sarà lunedì prossimo 9 febbraio alle 20:30. Dal titolo Capolavori, New Olympic Stories, protagonista Mauro Berruto, già allenatore della Nazionale Italiana di Pallavolo, bronzo olimpico a Londra 2012, che appunto porterà il pubblico in un viaggio fra sport, atleti, artisti e pensatori. La regia di questo lecture show è di Roberto Tarasco, che è collegato con noi. Grazie, buongiorno.
Buongiorno, eccomi, buongiorno Radio Popolare.
Diciamo qualcosa di più a proposito di questo appuntamento, che so che è un appuntamento che appunto gira l'Italia, no?
Sì, un appuntamento che uno spettacolo, sì, una lecture, ecco, chiamiamola una lecture che con Mauro abbiamo iniziato oramai 8 anni fa, nata proprio come lezioni, è nata nel grembo della scuola Holden. In quel momento Mauro era il direttore della scuola Holden, perché pur avendo un passato glorioso da allenatore di pallavolo, in realtà è laureato in filosofia Mauro Berruto, insomma, quindi non troverete, per chi non lo conosce, un palestrato o un ex atleta in scena, ma un filosofo in qualche modo, che nella vita, come ognuno di noi, ha attraversato, ha incontrato, insomma, pezzi di mondo che magari non si aspettava di incontrare, ecco. E iniziando dall'oratorio ha intrapreso la carriera nell'allenamento, perché poi è un comunicatore fantastico Mauro, poi è passato alla scuola Holden, poi è passato alla direzione tecnica della squadra di tiro con l'arco, che se c'è qualcosa di più distante al mondo nel mondo sportivo, intendo, sono due discipline come la pallavolo, che è una disciplina collettiva per eccellenza, in cui la palla si può toccare solo una volta e deve essere mandata dall'altra parte poi del campo, e invece il tiro con l'arco, che invece è fondato sull'individuo ed è,
sì.
E quindi racconta questo percorso, racconta di grandi imprese sportive che sono diventate per tutti noi delle piccole opere d'arte, però intessendo questo percorso con narrazioni di musiche, film, anziché libri, citazioni, ed è una lecture che non è mai uguale, ecco. Parte da un libro che lui ha scritto nel 2019, che si intitola appunto Capolavori, e poi tutte le volte, infatti non vi so dire il programma preciso, perché lo decidiamo di volta in volta, questa Bene. È una tradizione anche Totem. Io ero uno dei partecipanti di Totem con Alessandro Baricco e Gabriele Vacis,
ecco. Di volta in volta sceglievate, sì, ricordiamo, insomma, di cosa avreste parlato nella serata dal vivo.
Abbiamo parlato, sì, adesso tra l'altro siamo in pieno clima olimpico, perché questa sera a Milano...
Ma guardi, non lo sapevamo, cioè, scusi, ma voglio dire, questa è anche una radio indipendente, lei lo sa, quindi noi siamo anche molto ironici sulle Olimpiadi, quindi insomma, per cui io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi, Roberto Tarasco. Sono sicura, conoscendo anche il lavoro di Mauro Berruto, il suo, che il Follow the Monday del prossimo lunedì 9 febbraio alle 20:30, Capolavori New Olympic Stories, sarà una bella sorpresa, come lei ci ha raccontato, per il pubblico. Buon lavoro, a risentirci, a presto.
Ci aspettiamo numerosissimi.
Grazie.
Grazie. Un saluto. Buona giornata.
Un atto, come dire, gentilmente non eversivo, ma insomma alternativo, può essere anche non parlare di un fumetto olimpico con Antonio Serra. E allora io prima di tutto vi mando un'altra sigla. Capitan Futuro, ok, forse era meglio il fumetto olimpico, ascoltando questa sigla, Antonio.
No, ma è proprio l'argomento che ci interessa.
Parliamo di Capitan Futuro.
Parliamo di Capitan Futuro,
dai.
E soprattutto...
Tengo il sottofondo,
Diciamo che smentiremo la questione, è picchiaduro anche per noi, diciamo.
No, per favore, ci pensa già ICE.
Esatto.
Ecco.
Allora, perché parliamo di Capitan Futuro? Arriva in fondo, mi prendo qualche minuto per raccontarvi la storia di Capitan Futuro. Capitan Futuro nasce in un'epoca molto remota, negli anni 40, anzi esattamente nel 1940, all'epoca di quelli che si chiamavano Pulp Magazine. Pulp era il nome con cui veniva chiamato l'impasto della carta assolutamente schifoso e povero con cui venivano stampate queste riviste super economiche. Capitan Futuro esce nel 1940, è creato da Mort Weisinger, che poi diventerà un editor della DC Comics e sarà fondamentale nella storia dei fumetti. È l'uomo che ha creato Aquaman, che ha creato Freccia Verde, Green Arrow, come forse lo conoscono i nostri ascoltatori oggi, e ha fatto l'editor di Superman per tantissimi anni. Quindi quello Capitan Futuro è una sorta di supereroe, diciamo, senza superpoteri. Il suo superpotere è la scienza, è accompagnato da una squadra di personaggi caratteristici: il robot Grag, l'androide Otto, che è in grado di trasformarsi, la supermente intelligente del dottor Simon Wright, che vive dentro una scatola trasparente, il suo cervello vive dentro una scatola trasparente, e affronta avventure di tutti i tipi, diciamo, in uno spazio all'interno, nei romanzi originali, negli anni 40, all'interno del sistema solare che è stato conquistato dagli esseri umani e si è scoperto anche essere ogni pianeta abitato da esseri alieni. Quindi immaginati tu, come dire, la falsità del racconto, chiaramente, dato che sappiamo benissimo, ai noi, che nel sistema solare di vita non ce n'è oltre il nostro pianeta, e lo si sapeva già benissimo anche negli anni 40. Ciò nonostante, l'avventura è l'avventura. Il Capitan Futuro è un grande successo all'epoca, e poi chiaramente le cose cambiano, i tempi si modificano, il personaggio però non cade mai nel dimenticatoio, viene costantemente ristampato, soprattutto in Giappone, dove alla fine nel 1978, un anno dopo la morte dell'autore dei romanzi, che è Edmund Hamilton, perché Mort Weisinger creò il personaggio, ma Edmund Hamilton, che era uno scrittore famosissimo, non abbiamo tempo di parlare di lui. Negli anni 1978 la Toei Animation, una casa di produzione di cartoni giapponesi, produce il cartone animato per la quale venne prodotta questa sigla italiana. Una cosa divertente da sapere, che magari gli ascoltatori non sanno, è che quindi questo cartone animato non solo non era immaginato dai giapponesi, era l'adattamento di un prodotto americano degli anni 40, ma anche che tutte le storie di Capitan Futuro che noi abbiamo visto in televisione erano l'adattamento fedele dei romanzi. Cioè i romanzi venivano presi e venivano adattati per il cartone animato, quindi c'era tutto un modo anche di raccontare le storie che era proprio diverso, diciamo, no? E Capitan Futuro però subisce in Europa il fatto, legato al fatto che nel frattempo l'invasione dei cartoni animati giapponesi produce che ci sono le interrogazioni parlamentari riguardo alla violenza all'interno dei cartoni animati giapponesi. Capitan Futuro è la prima vittima, perché viene trasmesso su Rai 1, e la prima vittima viene pesantemente tagliato e censurato, e si ritrova quindi a essere un po' meno interessante degli altri cartoni animati, perché ovviamente la ragione per cui si guardavano i cartoni giapponesi era proprio quella che erano emozionanti e pieni di cose che un ragazzino non avrebbe dovuto vedere, diciamo. Ecco. Capitan Futuro, sia per la sua origine americana sia per questi tagli, non è il grande successo che avrebbe potuto essere, anche se è straordinario dal punto di vista estetico, cioè dal punto di vista dei disegni e del design, della tecnologia è straordinario. Sta di fatto però che un'intera generazione è cresciuta nel ricordo di questo personaggio, e che tra l'altro già subisce tra gli anni 40 e il 1978 un adattamento. Non è più, diciamo, il fascista che è nei romanzi, diventa un personaggio molto più misurato, cominciano a introdursi personaggi femminili, ci sono altri, cambia la struttura un po' narrativa in funzione dell'avanzamento della società, ma il colmo dei colmi arriva con dei miei coetanei, sostanzialmente, che realizzano nel 2025, eccolo qui, lo facciamo cadere,
eccolo lì,
boom, un fumetto che si chiama, indovinate un po', Capitan Futuro, che fa esattamente la stessa operazione, ma duplice: non solo adatta ai romanzi degli anni 40, ma adatta anche il cartone animato del 78, cioè fa il sincretismo religioso di queste due cose, e chiaramente racconta esattamente la stessa storia, identica, precisa, uguale, ma lo fa chiaramente in maniera moderna, cercando di risolvere anche delle contraddizioni narrative, non, come dire, piuttosto evidenti man mano che il tempo passa e che anche la tecnologia si adatta. Quindi questa versione più recente è scritta in maniera molto moderna e secondo me, da un punto di vista della sceneggiatura, davvero riuscita. Cioè io mi sono divertito tantissimo, anche proprio perché mi sono letto i romanzi degli anni 40, mi sono riguardato i cartoni animati degli anni 70, mi sono letto sto fumetto e l'operazione è formidabile, è riuscitissima. Un po' meno i disegni, che sono belli e sono molto narrativi e molto a fumetti questo fumetto, però insomma c'hanno qualche limite. I disegni del cartone animato forse erano un po' più belli. Detto ciò, consigliatissimo, divertentissimo e soprattutto pensato oggi e quindi con una logica molto diversa, diciamo, quindi niente picchiaduro anche per noi, diciamo, ecco. Abbiamo parlato di Capitan Futuro di Sylvain Runberg e Alexis Tallone, o Tallone, chissà. Capitan Futuro, l'imperatore dello spazio, edito da Tunue in tutte le fumetterie e librerie a 24,90 euro.
E noi ringraziamo naturalmente Antonio Serra, gli diamo appuntamento il prossimo venerdì. Come non perdere l'occasione di chiudere Cult e la settimana di Cult, quella che appunto precede l'inizio delle celebri, famosissime e famigerate Olimpiadi Invernali Milano Cortina, con la sigla di Capitan Futuro, che è, come dire, altrettanto ciecamente ottimista come tutta una serie di altre cose che sento dire in questo periodo. Grazie
ciecamente
Antonio.
Ciecamente ottimista è perfetto.
Ciecamente ottimisti con Capitan Futuro. Non perdetevi Poveri da un pezzo, la diretta della cerimonia come la facciamo noi. A risentirci. Ora le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.